cominceremo adesso la lettura dei giornali, che è il modo con cui apriamo la radio ogni mattina, una giornata diciamo che soprattutto presenta dei punti di interesse e anche di rabbia per quanto riguarda poi la giustizia nei tribunali. No che ci stupiamo, ma insomma da una parte il caso Mollicone, dall'altro il caso Regeni, insomma, e vedremo non soltanto, perché insomma durante la mattinata seguiremo poi anche il caso di un compagno con una condanna veramente incredibilmente alta, insomma diciamo che non ci lasciano stupiti, ma sicuramente ci fanno provare molta rabbia. Cominciamo comunque con ordine, cominciamo dal Corriere della Sera, che come primo titolo, ovviamente direi, visto come sono in genere i giornali italiani, non poteva essere diversamente, si occupa delle beghe di palazzo, lo fanno tutti. Dicevamo, il Corriere della Sera titola Caos, Movimento 5 Stelle, elezioni più vicine, Lega e Forza Italia chiedono ai pentastellati, chiudono ai pentastellati inaffidabili, così vengono definiti insomma dai due partiti del centrodestra, della destra, che stanno dentro al governo, e Meloni, la crisi non rientrerà, stallo sulle mosse per convincere Draghi a restare, il pressing di Unione Europea e Stati Uniti, questo argomento del pressing dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, vedremo insomma, viene scelto come primo argomento da più di un giornale, verso nuove dimissioni dopo l'intervento al Senato. La crisi avvicina le elezioni, porte sbarrate al Movimento 5 Stelle da parte di Lega e Forza Italia, appunto. Si ripete nell'incipit del articolo principale, che è quello di Monica Guerzoni, che poi troviamo all'interno del giornale a pagina 2, e continua questo argomento sul Corriere della Sera a pagina 3, a pagina 5, perché pagina 4 è tutta dedicata a una bella pubblicità, pagina 6, a pagina 7, dove Venanzio Postiglione ci regala niente di meno che un'intervista a Giorgia Meloni. Agli alleati dico: prepariamoci al voto, non perdiamo tempo in riunioni conviviali. E, poi continua ancora il tema crisi di governo a pagina 8, a pagina 9, dove si tratteggia quella che viene definita la parabola di un leader, cioè quella di Conte, per la tastiera di Roberto Gressi, e si parla moltissimo del Movimento 5 Stelle, ovviamente, e poi ora tutto il PD è contro Conte, e qui siamo già a pagina 11 del Corriere della Sera, che mi sembra sia l'ultima dedicata a questo argomento. No, ci sono anche pagina 12 e 13 dove Nando Pagnoncelli, il sondaggista, scenari sul futuro Parlamento, vince il centrodestra in 3 casi su 5, queste le sue proiezioni al voto, diciamo. Di tutte queste pagine, in prima pagina troviamo Nando Pagnoncelli, il rimando, la prossima maggioranza in 3 scenari su 5 di centrodestra, il rimando all'intervista a Giorgia Meloni, e poi troviamo la rubrica di Francesco Verderami, la rubrica settimanale 7 giorni, i partiti in panne senza via d'uscita, se una telefonata servisse a allungare la vita del governo non potrebbe che venire dall'estero. Questo è l'incipit che sembrerebbe quasi provocatorio, visto che dall'estero sono già arrivate forti ingerenze, direi. Lo troviamo poi la Verderami a pagina 5, appunto, perché in Italia Mattarella è riuscito solo a convincere Draghi a togliere la parola irrevocabili dal testo delle dimissioni da Presidente del Consiglio. Quanto ai partiti della maggioranza, più si avvicina il giorno dell'Armageddon e più si dividono invece di compattarsi. Il giorno dell'Armageddon sarebbe quando vanno in Senato mercoledì. E allora chi e come dovrebbe condurre questa trattativa per richiamare il Premier? I grillini stanno esplodendo, con Conte che finge di essere succube dei barricaderi e in realtà ne è il capo, mentre Lega e Forza Italia sono disponibili a un Draghi bis, ma senza Movimento 5 Stelle, quindi senza Draghi. E dal PD, che secondo Orlando starebbe lavorando per la prosecuzione del gabinetto di unità nazionale, un membro della segreteria si stizzisce. Ma quale trattativa si può imbastire? Draghi non è mica rumor, cioè quindi non ha mica, diciamo, quei tentennamenti e quei giochini democristiani, penso voglia dire. Eppure persino nel centrodestra di governo, ingolosito dalle urne, si avverte la sensazione che non è proprio già finita. E poi, insomma, si va nel dettaglio, ma questa prima colonna di questo articolo, insomma, è quanto ci vuole dire. Oltre a questo, sempre sulla prima pagina del Corriere, troviamo anche a questo dedicato l'editoriale di Angelo Panebianco, del professor Angelo Panebianco. Dopo la parentesi virtuosa, il governo Draghi, si torna alla normalità? Quindi, insomma, Panebianco pensa, come tutta la redazione del Corriere, che il governo Draghi sia stata appunto una parentesi virtuosa. Si torna cioè a una condizione di instabilità all'interno di un'incerta affidabilità internazionale? Al momento sembra lo scenario più probabile, a meno che le pressioni del Presidente della Repubblica e dei leader occidentali spingano Draghi a continuare nell'opera di governo, magari aiutato da un'ennesima capriola di Conte, che scelga di restare ancora per un po' nella maggioranza. Si chiude ufficialmente ora, oppure tra pochi mesi, la legislatura sembra comunque agli sgoccioli. Cioè, non è che sembra, è agli sgoccioli, perché comunque credo addirittura a gennaio verranno sciolte le Camere, come dicono tutti in termini naturali, poi la natura c'entra poco, ma insomma scade la legislatura. Stupisce chi si stupisce per la scelta dei 5 Stelle di aprire la crisi. Che altro avrebbero potuto fare? Un partito nato dalla protesta che ha vinto le elezioni del 2018 in nome dell'antipolitica, da tempo in drammatica perdita di consensi, sarebbe stato fatto a pezzi se non si fosse presentato alle prossime elezioni nella parte di stampella del governo Draghi. Già ora, oppure tra pochi mesi, potrà dedicarsi fino alla scadenza elettorale all'attività in cui più è versato, l'agitazione demagogica. Non bisogna sottovalutare il fatto che l'elettorato ha memoria corta, qualche mese di rinnovata lotta contro la casta e un po' di voti perduti rientreranno all'ovile. Qui, insomma, si legge tutta la saccenza, la prosopopea di Panebianco, che con queste poche righe ovviamente abbatte il Movimento 5 Stelle, per cui, insomma, anche chi parla non ha nessuna simpatia, però non si capisce perché le motivazioni tipo il termovalorizzatore di Roma non dovrebbero essere un motivo, e soprattutto non si capisce perché non si tenga conto che anche tutti gli altri partiti stanno facendo lo stesso gioco, quello cioè di scalpitare chi in un modo, chi nel suo opposto, per ricostruire un consenso elettorale in vista delle elezioni. Cioè, lo fa sicuramente la Lega, lo fa Forza Italia, lo fa il PD, lo fanno i 5 Stelle. Dall'altra parte c'è anche, come dire, un assolutamente malcelato disprezzo, diciamo, per il popolo nella penna di pane bianco, là dove dice, insomma, che tanto basta far finta di lottare contro la casta e subito un po' di voti li riacquisti. Detto questo, l'editoriale va avanti, dice non si deve neanche sottovalutare il contributo che i 5 Stelle si attendono dalle grandi difficoltà in cui si troverà prevedibilmente il paese in autunno. Per giunta i 5 Stelle potranno esibire al momento buono quelli che per il suo elettorato di riferimento sono grandi traguardi per lo più raggiunti, per esempio l'abolizione della povertà, e qui vabbè fa tutto l'elenco delle sciocchezze che ci hanno detto i 5 Stelle in questi anni. Non sono riusciti, come alcuni di loro volevano fortemente, a spostare l'Italia dall'alleanza occidentale a un'alleanza con russi e cinesi, ma sicuramente più barricadieri sapranno spiegare in campagna elettorale ai molti putiniani d'Italia che la battaglia è sempre in corso e che non desisteranno. Poi ci sarebbero gli interessi del paese, ma questa è un'altra faccenda. Scrive poi Pane Bianco: in un frangente come questo c'è da aspettarsi che la politica estera e la postura internazionale dei vari partiti abbiano una parte centrale nella comunque imminente campagna elettorale e che ne ipotechino i risultati. Già si scorge la principale debolezza dello schieramento, che è dato per vincente quello di destra. Come si concilierà l'atlantismo di Giorgia Meloni e la posizione, diciamo così, francescana di Matteo Salvini? Poiché la guerra è francescana, immagino Papa Francesco. Poiché la guerra in Europa sembra destinata a durare ancora a lungo, sono prevedibili incertezze e difficoltà. Tra le più gravi ricadute interne della crisi c'è il destino dei fondi del PNRR, un'occasione, scrive Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, irripetibile per rilanciare lo sviluppo del paese e che la competizione fra i partiti, non più tenuti a bada da Draghi, potrebbe farci sprecare. Già oggi invece per Panebianco il fatto che tutti questi soldi, 200 miliardi, vi ricordo, che poi in quasi, per la quasi totalità rimarranno come debiti sul futuro del nostro paese, cioè sulle nostre spalle, vengano decisi senza neanche il dibattito parlamentare, ma tutto per decreto legge, come si è fatto ultimamente con il decreto legge 36, il cosiddetto PNRR 2, come se, con il decreto concorrenza, con il decreto aiuti. Per Bane Bianco va tutto bene, tanto l'importante è non guardare in basso ma solo in alto. Comunque, appunto, dice: già oggi ci sono gli indizi che si sprechino. Se lo schieramento di destra può esultare precrustando una probabile vittoria, il PD è in difficoltà. Il campo largo, il legame con i 5 Stelle, dati comunque per irreversibile indeboliti e quindi costretti a subire la leadership del PD, è stato fin qui un mezzo efficacemente utilizzato da Letta. Ma l'usura dell'idea del campo largo, l'accertata difficoltà dei 5 Stelle rendono difficile per il segretario governare il PD, cioè l'interno del PD, cioè le correnti. Anche in presenza di condizioni drammatiche, quando gli equilibri parlamentari si consumano irreparabilmente, le elezioni sono l'unica possibilità di cui dispone una democrazia. Gli esiti delle elezioni sono ovviamente condizionati dagli umori del paese, ma non solo. Molto dipende dall'offerta politica di fronte alla quale si trovano gli elettori. Si consideri l'elevato astensionismo, una parte dice fisiologico, un'altra parte è di protesta, ma indubbiamente c'è anche una quota, non sappiamo quanto grande, di astensionisti che semplicemente non hanno trovato nel menù politico attuale un piatto di suo gradimento. In un paese che combina debolezza dei partiti, astensionismo e elevata fluidità elettorale, mutamenti nella struttura dell'offerta politica possono avere rilevanti conseguenze per gli esiti elettorali. In questa fase storica, non solo in Italia, i sondaggi faticano a fotografare la realtà la reale distribuzione delle opinioni, ma non aiutano a prevedere le scelte elettorali. Gli esiti delle elezioni risultano spesso sorprendenti. Tutto questo non si vede perché gente come Pane Bianco si è lamentata per anni, decenni in questo paese della fissità degli orientamenti elettorali, adesso si lamenta per la fluidità e per l'astensionismo che insomma è anche in parte frutto di quello che è successo in questi anni, visto che questo era un paese dove l'astensionismo in realtà era molto basso anni fa. Questa è la parte del Corriere, quasi tutta insomma dedicata al palazzo, ma adesso vediamo l'altra perché insomma l'altra parte della prima pagina. A 100 pagina della prima del Corriere troviamo il delitto Mollicone e lo scandalo della sentenza di ieri. Nessun colpevole. Delitto Mollicone, il giudice assolve tutti, i parenti vergogna. I Mottola aggrediti dalla folla in piazza. Tutti assolti per il delitto Mollicone, l'ex comandante dei carabinieri Franco Mottola, il figlio e la moglie, non sono stati ritenuti colpevoli dell'accusa di omicidio volontario dalla Corte d'Assise di Cassino. La decisione dopo 8 ore di camera di consiglio urla in aula dopo la lettura della sentenza e poi il caos è scoppiato dopo che la folla inferocita aveva atteso i Mottola all'uscita del tribunale. Il maresciallo e suo figlio sono stati inseguiti da urla, insulti e minacce, accerchiati e costretti a rifugiarsi in un bar protetti dalle forze dell'ordine. Troviamo questo di questo caso insomma accompagna le cronache italiane giudiziarie da ben 21 anni si pensava arrivasse a un punto dopo la riapertura del processo che era avvenuta per la grande caparbietà del padre di questa ragazza che Serena Mollicone che fu uccisa appunto 21 anni fa. Andremo poi a vedere le pagine dedicate a questa all'interno del Corriere e magari di altri giornali. Il diritto si è verificato ad Arce, che era appunto il paese di Serena in provincia di Frosinone. Il cadavere venne ritrovato 2 giorni dopo la sua morte in un bosco a 8 km dal paese, con una grossa ferita sul capo. Durante il processo è emersa che Serena era morta dopo un'agonia di almeno 4 ore per le ferite riportate dopo che, secondo la procura, la sua testa era stata sbattuta contro la porta della caserma. Questo ovviamente è venuto fuori dopo molti anni dalla morte di Serena, perché nella prima parte non si sapeva nemmeno che Serena fosse stata nella caserma dei carabinieri, e i carabinieri si erano guardati bene dal dirlo. Per il delitto poi viene indagato e processato un carrozziere. Nel 2008 gli investigatori imboccano la pista della caserma dei carabinieri. Serena conosceva il figlio del maresciallo. Nei guai finiscono il figlio del maresciallo Marco Mottola, suo padre Franco, cioè il maresciallo dei carabinieri, sua madre Anna Maria, il vice maresciallo Vincenzo Quatrale e il brigadiere Francesco Soprano. Finiscono tutti sotto processo, ma vengono appunto ieri assolti tutti. Nel frattempo il padre di Serena Mottola è morto senza vedere la fine del processo sull'omicidio di sua figlia. Accanto a questo, sulla prima pagina del Corriere, troviamo il caso Giulio Regeni. Regeni: in Italia non ci sarà un processo, di Giovanni Bianconi, il processo ai presunti responsabili del sequestro, uno anche delle torture e dell'omicidio, non si può fare, lo ha deciso la Cassazione. Manca la prova certa che gli imputati abbiano saputo del dibattimento a loro carico. Questo quello che si legge sulla prima del Corriere, e poi insomma vedremo dall'interno. La fotonotizia invece è così autoreferenziale del Corriere della Sera. Parla di se stesso, torna alla RCS via Solferino, la sede storica del Corriere. E con questo la prima pagina di questo giornale direi che è conclusa. Minuti primi. Passiamo alla prima pagina della Stampa di Torino di questo sabato 16 luglio. Appello Stati Uniti, Unione Europea, Draghi deve restare. E il Premier aspettava un segnale univoco dai partiti che non è arrivato, e il decreto aiuti di luglio, salito a 23 miliardi, ora torna a 10. 5 Stelle divisi, i ministri non si dimettono, Letta lavora per recuperarli anche senza Conte, Lega e Forza Italia frenano sulla crisi. Ma appunto l'articolo principale parla delle pressioni internazionali, che insomma si potrebbero chiamare anche ingerenze. Marco Bresolin, scusate, che è il corrispondente da Bruxelles della Stampa, e Ilario Lombardo firmano l'articolo principale. Anche qui si parla per 11 pagine della crisi di governo, che ancora non c'è, perché ancora le dimissioni Mattarella non l'ha accettate. Da Washington a Bruxelles si intensifica il pressing su Mario Draghi per far sì che resti al timone del governo. Lui, il premier che ha presentato le dimissioni alla Camera Ardente di Eugenio Scalfari, viene avvicinato da cittadini che lo invitano a tenere duro, e a uno risponde: ma intende fare marcia o confermare, immagino fare marcia indietro o confermare le dimissioni? Continua questa cosa un po' patetica. Poi a pagina 2 si parla appunto del fatto che ci sono state del pressing, si parla di Jake Sullivan, consigliere americano per la sicurezza nazionale, che ha fatto sapere che Joe Biden segue molto da vicino quanto avviene a Roma e che ha un profondo rispetto per il premier Draghi. La Casa Bianca sa di avere a Palazzo Chigi un alleato prezioso e dunque fa il tifo per la continuità, ma anche dalla capitale dell'Unione Europea sono arrivati messaggi in questo senso dai leader di tutti gli schieramenti politici della maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, il socialdemocratico Franz Timmermans, numero due della Commissione, ha scelto di rilanciare un tweet di Enrico Letta per dire che Draghi è un partner autorevole nel contesto europeo e internazionale, verrebbe da dire uno di loro, su questo non c'è proprio dubbi, e che il contributo in questo difficile momento storico è importante per l'Italia e per l'Unione Europea. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, esponente dei Popolari, ha premesso che in Europa serve la stabilità e che siccome l'Italia è uno Stato membro importante e fondatore, abbiamo bisogno di una leadership al suo interno, eccetera, eccetera. Direi che avete capito il trend di questo articolo, è inutile andare molto avanti, forse possiamo citare la posizione tra queste di Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che tira in ballo la Russia in questo e dice la Russia tenta di destabilizzare l'Unione Europea anche attraverso la politica domestica, cioè attraverso la politica nei vari paesi e quindi in Italia, insomma, in questo caso specifico. Il timore più grande è che l'instabilità politica si trasformi in instabilità economica, però a Bruxelles c'è la piena consapevolezza che in autunno le acque saranno già molto agitate tra frenata del PIL, aumento dell'inflazione e molto probabilmente una crisi delle forniture energetiche. Per questo appunto si vuole Draghi. Noto per le si vuole Draghi e tutti gli attori politici farebbero bene a risolvere questa situazione il più rapidamente possibile, ha avvertito il tedesco Markus Ferber, che è del Partito Popolare. Noto per le sue posizioni da falco, il politico della CSU vede rischi per la stabilità finanziaria dell'Italia, ovviamente questo è il problema, insomma. E per quanto riguarda Josep Borrell, appunto, di cui parlavamo, che è l'altro rappresentante, insomma praticamente è il ministro degli esteri dell'Unione Europea, dice la Russia tenta di stabilizzare anche nelle politiche domestiche, attori interni anche politici possono essere parte degli sforzi della Russia, e quindi insomma si vuol forse suggerire una lettura di quello che sta succedendo. Ma gli articoli dedicati a questi sono molti altri, che è già in prima pagina. Massimiliano Panarari delinea il personaggio Conte dal suo punto di vista, il titolo è già piuttosto esplicito, la quarta stagione del Camaleonte. Poi si dà spazio sulla prima della Stampa addirittura a Giovanni Orsina, senza buona politica sfonda il populismo, in Italia e nel mondo la domanda di politica sta crescendo, in Italia e nel mondo soprattutto democratico l'offerta è mediocre, quindi appunto dice, se si va dietro a queste è perché evidentemente non c'è una grande offerta. Poi, cosa che succede piuttosto spesso oramai sui giornali, si va alla pagina indicata per vedere il proseguo dell'articolo e non si trova perché sbagliano a numerare, e questo mi sembra che la dica lunga sulla cura con cui vengono confezionati i quotidiani, che poi si lamentano che la gente non compra. Troviamo poi Mario De Aglio, chi paga il conto del voto anticipato, un pizzicotto per confermare di essere svegli, un secondo per esserne proprio sicuri i politici, soprattutto i 5 Stelle, in che mondo vivono? Dovrebbe essere chiaro a chi ha esperienza diretta della politica che le elezioni in autunno comporterebbero seri rischi per il Paese in una situazione complessa come l'attuale. Non è un caso che le 18 elezioni politiche della Repubblica si siano tutte svolte tra marzo e giugno. Continua poi anche questo articolo di fondo a pagina 29, quella stagionalità elettorale è dovuta all'intreccio di motivi tecnico-giuridici, cioè sostanzialmente quello che si vuol dire è che c'è da fare la finanziaria entro il 31 dicembre, quindi se si va al voto non si capisce bene come si può fare a occuparsi della finanziaria. E infine Domenico Quirico: se Mosca festeggia la caduta dei leader, alla fine come dubitare, nelle democrazie e l'arte occidentale della guerra prevarranno, ma al quinto mese di guerra in Ucraina alcuni conti non tornano, si intravedono più acremente cattivi indizi profetici. Putin è sempre saldamente al potere, due dei suoi più fervidi avversari, Johnson e Draghi, sono caduti azzoppati dalle trappole della democrazia parlamentare, perché molti opinionisti di questi giornali si lamentano del fatto che Putin è un autocrate, ma poi alla fine la democrazia non è che gli piaccia tanto. Per la verità, un altro uomo del triumvirato del treno, Macron, è dimezzato da un destino elettorale infausto. Un destino elettorale infausto vuol dire che è stato votato poco il suo partito, perché evidentemente non ha convinto nelle logiche parlamentari, ma niente, questo non gli piace a Quirico. Andando avanti, si sta parlando appunto di Macron dimezzato, insomma il Cremlino festeggiano e scrutano altri palazzi in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, dove i locatari potrebbero essere in breve tempo costretti a occuparsi, piuttosto che delle offensive di Zelensky, della loro sopravvivenza politica. Putin vi scorge certo la conferma della teoria su chi ha imbullonato questo azzardoso e spietato assalto all'Occidente, ovvero il disprezzo per le democrazie troppo sfacciatamente accanite, secondo lui, a vivere e accudire il proprio ossessivo egoistico benessere per avere la forza di affrontare sul serio una guerra vera impastata di sangue, sacrifici, lutti, povertà, eccetera eccetera. Così continua l'articolo appunto di Domenico Quirico sulla prima della Stampa. Due casi del giorno sulla prima della Stampa vanno in spalla destra. Regeni, addio processo, la Cassazione gela i PM, si ferma il processo per la morte di Giulio Regeni. L'articolo di Edoardo Izzo, lo vedremo dall'interno, così come Serena e quei 21 anni senza avere giustizia. Questo è un commento di Elena Lowenthal: assolti eppure condannati, dichiarati innocenti a 21 anni dall'omicidio di Serena. Si sta parlando appunto dei carabinieri, del figlio, insomma, del maresciallo. La fotonotizia è il corredo dell'articolo del cosiddetto giornalismo emozionale di Francesca Mannocchi, che veramente ci devasta all'inizio della guerra. Troviamo una foto di una bambina in braccio a sua madre, tutte vestite color lavanda in un prato di lavanda. La bimba della lavanda, Lisa, 4 anni, con la sindrome di Down, uccisa dai missili di Putin mentre andava a curarsi. Irina, la pietà è l'ultimo viaggio dei volontari che sfidano i russi. Quando i volontari delle unità di difesa territoriale arrivano nel suo ufficio, Irina Sergeva li guarda e pensa: non sanno dove sono arrivati, sono studenti, ingegneri, cuochi, operai, o meglio lo erano, oggi sono soldati. Inizia così questo articolo, che poi gli scritti di Mannocchi qua prendono una pagina e mezzo, tra pagina 12 e 13. Il titolo è Kharkiv, l'ultimo viaggio. Irina è l'addetta al cargo 200, riceve le bare dei corpi dilaniati dei volontari, studenti, ingegneri, cuochi. Facciamo di tutto per restituire i resti alle famiglie. E poi a fianco l'articolo sulla bambina Lisa, che invece è per la firma di Letizia Tortello. E infine troviamo il dibattito, così viene definito dalla redazione della Stampa, per la firma di Paola Mastrocola: nei boomer, noi boomer incapaci di educare alla vita. Ogni volta che sento accusare la mia generazione di essersi presa tutto, mi stupisco. E poi questo, che così visto dall'inizio non sembra interessantissimo, comunque continua a pagina 21, e sempre che non abbiano nuovamente sbagliato a numerare, e infatti hanno sbagliato, io non ho veramente parole, e quindi lascio perdere perché già ci interessava poco.
Solo se ne da waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.
Passiamo alla prima pagina del manifesto qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Le stelle e le strisce, le stelle e le strisce, con la faccia preoccupata di Draghi che si tiene la testa tra le mani. I 5 Stelle nel caos e in riunione permanente, sempre più divisi tra governisti e antigovernisti. Lega e Forza Italia chiudono, non si può più contare su di loro, ma su Draghi cresce il pressing internazionale. Manda messaggi anche il presidente degli Stati Uniti. Il premier per ora non cambia idea. E a fianco, sempre su questo, troviamo poi le opzioni di Draghi e quelle di Mattarella, gli scenari disegnati da Massimo Villone. Tanto tonò che quasi piove, la crisi era ampiamente annunciata. Con il rigetto delle dimissioni di Draghi e il rinvio alle Camere, Mattarella ha mantenuto aperto uno spiraglio legato al passaggio di mercoledì prossimo in Senato. Fin qui tutto secondo copione. Nel turbinio di commenti si è rilevato che Draghi è salito al Quirinale una prima volta senza alcun previo passaggio in Consiglio dei Ministri. Questo è il primo degli interventi. Il secondo è un'intervista a Fassina, che non so bene perché ci dovrebbe interessare. La crisi è sui temi reali, il PD non rompa con i 5 Stelle, questa è la sua opinione. Più interessante invece l'articolo di Ciccarelli su dati Istat, l'inflazione all'8%, così aumentano le differenze di classe, che poi andiamo a vedere a pagina 4 del manifesto. Dopo le dimissioni di Draghi, l'interpretazione dei dati definitivi dell'Istat sull'inflazione a giugno più 8% e delle stime di Banca Italia sulla crescita con il blocco del gas russo e recessione meno 2%, ora il PIL è al più 3,2, restano prigionieri del teatrino della politica, considerato una patologia nazionale o una psicopatologia dei 5 Stelle. Commissione Europea, sindacati, politici e media internazionali, a nessuno è venuta in mente l'idea che siano la manifestazione di una crisi globale che sta rovesciando i presupposti che hanno spinto alla creazione del governo di larghissime intese senza formule politiche, quello che è imploso per il caos creato dai veti incrociati dei partiti e poi per la decisione di Draghi di tagliare i ponti dopo che i 5 Stelle si sono incastrati nella pasticciata gestione del non voto al Senato sul decreto aiuti. Sebbene il governo sia andato in crisi già dopo la rielezione di Mattarella, la sua formula continua a essere considerata buona. Lo pensa il commissario dell'Unione Europea Paolo Gentiloni, secondo il quale in acque agitate la stabilità è un valore in sé. Per i sindacati questa è la crisi peggiore nel momento più difficile, sono parole della CISL. Non è il momento di indebolire il paese e bloccare le riforme, questo è il parere della CGIL. Io vorrei sapere la CGIL a quale riforme precisamente si riferisce. La sensazione è che siano rinchiusi in un palazzo distante dalla vita reale, lo dice la UIL. In un clima da fine del mondo si aggira un fantasma, il patto sociale. Draghi lo avrebbe proposto il 12 luglio ai sindacati, in due casi su tre hanno anche criticato l'estrema genericità dei suoi annunci. Tanti ne ha fatti in questi mesi. CGIL e UIL hanno rivendicato lo sciopero generale di dicembre scorso per innovare i contratti nazionali, aumentare i salari. In queste condizioni, negli ultimi 7 mesi della legislatura, quali riforme avrebbe potuto fare un esecutivo bloccato? Si chiede Roberto Ciccarelli sul manifesto. La riforma fiscale che ha fatto esplodere l'ex maggioranza in pezzi, la riforma del sistema pensionistico che nel 23 vedrà un ritorno integrale alla Fornero? Quella del salario minimo, mentre in realtà si parla di minimi contrattuali, la crisi che fino a poche ore fa intesa in termini economici, sociali o militari, mostra il suo lato politico, sia pure nelle forme grottesche di cui sono capaci i 5 Stelle. E infatti, più che farla, la stanno subendo. La sua natura molteplice si rispecchia nell'inflazione, che storicamente è sempre politica. L'8% registrato dall'Istat, valore più alto dall'86, è il risultato dell'aumento dei prezzi dell'energia causato dai ricatti russi e dalla speculazione sulle materie prime. Si sta propagando agli alimenti e in misura più contenuta ai servizi e aumenta le differenze di classe. La spesa delle famiglie meno abbienti è passata dal più 8,3 del primo trimestre a più 9,8 del secondo trimestre del 22, mentre per quelle più abbienti lo scarto è solo tra 4,9 e 6,1. I più colpiti sono i più poveri. Questa è anche l'opinione di Save the Children. Si capiscono allora le ragioni di chi chiede da 2 anni l'estensione del reddito di cittadinanza. E cosa ha fatto il governo Draghi? A dicembre 21 ha imposto nuove condizioni per restringerlo. Per l'autorità di regolamentazione dell'energia, reti e ambienti, l'ARERA, ieri ha presentato la relazione annuale. La media dei prezzi del gas naturale per i consumatori domestici era, già prima della crisi, più alta della media dei prezzi dell'area euro. Al contrario, i prezzi per l'industria erano inferiori. Soffermiamoci, i prezzi per noi, per le case, prima della guerra erano più cari del resto d'Europa, mentre per le industrie erano più bassi, quindi paghiamo noi quello per l'industria sostanzialmente. Con il quadruplicamento dei prezzi dal 20, questa situazione è disastrosa per cittadini e lavoratori, i primi a essere colpiti qualora il gas fosse fermato. Ciò richiederebbe una riforma del mercato per mettere fine alle speculazioni, e non solo i bonus in bolletta che sono riconosciuti a 4 milioni di persone. Con lo spauracchio del razionamento nel prossimo inverno saranno i subalterni a essere bastonati. L'ARERA, e quindi abbiamo detto l'autorità per la regolamentazione dell'energia, delle reti e dell'ambiente, dice che c'è bisogno di piani d'emergenza. Questa situazione è stata affrontata da Draghi con 33 miliardi di misure estemporanee, come suggerito da istituzioni internazionali che hanno attutito il colpo, ma che devono essere rinnovate con il rischio di rendere insostenibile lo sforzo. I 10 miliardi o più del decreto luglio probabilmente non sarà varato, sono la prova di un affanno. Dai sindacati alla società civile sono state chieste misure strutturali, dunque non solo scostamento di bilancio, la decontribuzione degli aumenti nel rinnovo dei contratti o il taglio del nucleo fiscale a favore dei lavoratori era uno di questi esempi. Confindustria ovviamente, non so se ve lo immaginate, ma non è d'accordo. Per fare le cose occorre scegliere, Draghi non era in questa posizione, il suo però non è un capriccio, è un'idea criticabile del ciclo economico. Pensa che questa crisi sia passeggera, mentre si è concatenata a quella precedente. Tra poco la crescita tornerà a splendere con il PNRR, un piano di difficile attuazione che rilancia il modello economico che ha prodotto il disastro al quale è stata affidata la ripresa. Nel 26 e oltre, questa discrasia temporale, frutto di una visione sfocata, non è l'antitodo, ma è un propulsore della crisi, scrive Ciccarelli sul manifesto, che ci sembra una delle poche analisi concrete di questa mattina. La prima del manifesto presenta poi Lavoro offre sin Donbass sparare, inedito arruolamento per l'armata russa a corto di volontari, $53 al giorno più benefit. Il bando d'arruolamento apparso sul sito dell'Accademia Agricola Statale di Ulan Ude, l'estremo oriente russo. Poi troviamo Lorenzo Camel che scrive Hong Kong, l'Ucraina e il sud del mondo. Il primo luglio 97 il mondo assistette al ritorno della sovranità cinese sulla piccola città-stato di Hong Kong. A conclusione di 156 anni di dominio britannico, l'Asia per la prima volta dopo 500 anni si trovò allora libera da qualsiasi presenza coloniale europea. Comincia così questo articolo, che poi continua largamente a pagina 15, quasi alla fine dove si parla dell'esempio dell'ex colonia che ricorda le cicatrici della storia assumono contorni diversi quando vengono lette dalle prospettive del mondo di sotto, cioè quando sono gli ex colonizzati che lo leggono, e quello russo-ucraino, secondo Lorenzo Camel, che è professore all'Università di Torino e anche direttore di collane editoriali dell'Istituto Affari Internazionali, il conflitto russo-ucraino, Camel scrive, rimarrà anche dopo questa frase di emergenza un conflitto semicongelato per molti decenni a minacciare la stabilità del mondo con periodici scontri. Sempre sulla prima del manifesto troviamo poi Giulio Regeni, la sofferta sentenza della Cassazione, ore di attesa ieri per la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso della Procura di Roma, la ripresa del processo a carico di 4 agenti egiziani accusati del sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. A Roma presidio della famiglia e della scorta mediatica, lo vediamo con un articolo di Cruciati a pagina 7 che andremo a leggere dall'interno. Tra i titoli citati all'interno del giornale troviamo anche il delitto di Arce, 21 anni dopo tutti assolti, cioè il caso Mollicone. Gli altri titoli sono innanzitutto: Bruxelles porta Orbán in tribunale per i diritti LGBTQ, lo scontro sui diritti tra Unione Europea e Ungheria ha fatto un altro passo avanti, la Commissione Europea ieri ha deferito Budapest alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la sua legge contro le persone LGBTQ, una legge voluta personalmente da Orbán per vietare la promozione dell'omosessualità tra i minori e pensata prendendo a modello un provvedimento analogo varato nel 2013 dalla Russia di Putin. Le norme violano i diritti fondamentali degli individui e anche qui vediamo quanta coerenza riuscirà a mostrare l'Unione Europea, che appunto stigmatizza l'atteggiamento di attacco di Putin delle libertà delle persone LGBT, ma tiene al suo interno l'Ungheria di Orbán. Vedremo insomma questa cosa succederà alla Corte di Giustizia. Poi c'è un titolo che riguarda il Medio Oriente: Biden batte il pugno al saudita Bin Salman, prima mezz'ora in Palestina per dire a Abu Mazen che il negoziato non è maturo, mezz'ora, cioè quindi Biden prende l'aereo e va in Palestina, ci sta mezz'ora a parlare con Abu Mazen, perché tanto la situazione è semplice, quindi basta così un saluto superficiale. Poi il primo volo diretto in Israele e Arabia Saudita per battere il pugno contro quello di Mohammed bin Salman, che dopo l'omicidio del giornalista Khashoggi doveva diventare un paria, invece è una risorsa, appare sia una risorsa per parecchia gente, insomma si parte da Renzi per arrivare a Biden. Di dialogo non si parla, scrive poi Michele Giorgio, Biden affossa la Palestina in mezz'ora, toccata e fuga a Betlemme con Abu Mazen, porta solo un po' di soldi, anche questo lo leggiamo tra poco. Gli altri titoli: Nomisma non va mandato in pensione, è il primo dei titoli brevi diciamo che viene presentato sulla prima del manifesto. E poi abbiamo i disordini, le proteste che si hanno nel campo dei voli aerei, delle compagnie aeree. Gli stipendi volano bassi, domani si ferma l'aereo low cost, anche in Italia sciopero di piloti, assistenti e controllori di volo. ENAV per i diritti, la protesta proclamata da Filt, CGL, Wilt e USB. E la protesta riguarda Ryanair, EasyJet, Air Malta, Volotea. E questo insomma è il sunto di quello che accadrà. Mentre per quanto riguarda l'altro articolo, il super bonus 110% non va mandato in pensione, le analisi di Nomisma, e quindi i vantaggi sociali registrati dal provvedimento: 634.000 nuovi occupati, risparmio energetico, riduzione delle bollette, abbattimento delle emissioni di CO2. Ci sembra questo super bonus però 110% abbia anche dei risvolti della medaglia che Luca Martinelli qua non sembra mettere in luce. Sta parlando di quello che dice Nomisma, che ha realizzato il primo bilancio sociale e ambientale della misura. E infine no, sono finiti gli articoli sulla prima del manifesto di quest'oggi, quindi un attimo di musica e torniamo in voce. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about Messaggero, il giornalaccio di Caltagirone, eccolo qua. Draghi non c'è, del Movimento 5 Stelle diviso. Alessandro Ciampi, ossia, argomenta sul destino amaro dei governi tecnici stritolato dai partiti. E Angelo De Mattia un po' sproloquia sull'obiettivo di garantire gli interessi del paese. La fotonotizia al centro è quella di una foto di Serena Mollicone, uccisa, 18enne, insomma, stava preparando gli esami di maturità nel 2001. Nessun colpevole per Serena. Errori, omertà e depistaggi. Una storia italiana, scrive Valeria Di Corrado. Una storia di forze dell'ordine e magistratura italiana, direi io, perché qua, quando entrano di mezzo le forze dell'ordine, la giustizia, insomma, sarà un caso, ma si allenta parecchio. Ma appunto vorremmo vedere tutto ciò dall'interno. Sharm, si sta parlando di Sharm el Sheikh, è giallo sull'intossicazione del bimbo morto. Si parla appunto di un bambino che si è intossicato in vacanza a Sharm el Sheikh. In taglio basso, sciopero low cost, domani incubo voli, agosto sarà peggio. Questo il titolo del Messaggero, che mai mette in luce le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici. E l'altro titolo della prima pagina è Arera, che appunto abbiamo detto poc'anzi, accelerare sui razionamenti, ma dall'Algeria più gas per gli stoccaggi. Arriveranno 4 miliardi di metri cubi di gas in più dall'Algeria, il 30% in più rispetto al 2021. Ma il prossimo autunno e inverno sarà il momento più delicato, ha avvertito ieri il presidente dell'Arera, Besseghini. Serviranno consumi controllati di elettricità e gas e piani dettagliati con cui affrontare eventuali situazioni di crisi. Carrellata di altri titoli, partendo dal Fatto Quotidiano. Interferenze straniere, Stati Uniti e Unione Europea votano Draghi, e si vede Draghi spinto da Biden, Ursula von der Leyen, la Presidente del Parlamento Europeo e Gentiloni. E, trattativa Stato Mario, che fa abbastanza ridere come titolo, quindi la trattativa con Draghi, gran cassa estera ma con parecchi assenti, e per il bis dell'ex banchiere Salvini e Berlusconi, mai più con i 5 Stelle. Questo è il primo titolo del Fatto Quotidiano di oggi. Anche qui si parla poi sulla prima pagina di inflazione, lo si fa attraverso un'intervista a Susanna Camusso. L'inflazione ai poveri costa il 60% in più. E in taglio alto, Roma, i consiglieri comunali si raddoppiano la paga e i parlamentari agguantano la soglia per la pensione. La casta atterrita a inizio legislatura chiude in bellezza. Questo è proprio il taglio specifico del giornale qua di Padellaro. Andando avanti e saltando tutti i giornalacci che veramente giocano questa mattina, andiamo verso giornali che condividiamo, in particolare Il Sole 24 Ore quello di proprietà di Confindustria, che titola sulla Cina: il lockdown gela la crescita della Cina, giusto appunto questo il primo titolo. E poi vediamo che insomma sono tutti abbastanza omogenei. Anche Domani titola sulla crisi: il piano del Quirinale per far restare Draghi fino al nuovo premier. E anche il Giornale dei Vescovi: Avvenire, troviamo serve responsabilità, Draghi non sembra disposto a ritirare le dimissioni. Fibrillazione tra i 5 Stelle, divisi sulla linea, elezioni più vicine, scrive anche Avvenire, così come leggevamo il Corriere della Sera. E poi appunto sul Giornale dei Vescovi si parla anche di Ucraina, noi sotto le bombe di Giulio Regeni, stiamo sempre parlando della prima pagina ovviamente. E detto questo, mi sembra che con le prime pagine abbiamo finito. E riprendiamo dal Corriere della Sera per leggervi qualcosa in più di quello che è successo ieri in tribunale rispetto all'omicidio di Serena Mollicone. L'inviato è Fulvio Fiano, che scrive: ancora una volta, dopo 21 anni, l'omicidio di Serena Mollicone resta senza colpevoli. La Corte d'Assise di Cassino assolve tutti gli imputati di omicidio nel processo bis per non aver commesso il fatto, l'equivalente della vecchia insufficienza di prove. L'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, per il quale la procura aveva chiesto 30 anni di carcere, la moglie Anna Maria, 21 anni, e loro figlio Marco, 24, sono innocenti. Assolti invece con formula piena, non capisco perché invece, il vice maresciallo Vincenzo Quatrale, per il quale erano stati chiesti 15 anni, concorso in omicidio e assoluzione per sopravvenuta prescrizione per l'istigazione al suicidio del collega Santino Tuzzi, riqualificato in omicidio colposo, e per l'appuntato Francesco Suprano, 4 anni per favoreggiamento. Dopo un processo lungo 50 udienze, con 137 testimoni ascoltati, 8 ore di camere di consiglio, si riparte dunque da zero nella ricerca di chi il 1 giugno 2001 fece sparire la 18enne e lasciò il suo corpo senza vita in un bosco, dove fu trovato 48 ore dopo. Nell'aula colma di attese e speranze, le parole del dispositivo letto dal presidente Capurzo che ha rinviato la data della sua pensione per poter celebrare il processo in mancanza di personale disponibile negli uffici preposti, sono uno shock. Anche i genitori di Marco Vannini, il 21enne ucciso nel 2015 a casa della sua fidanzata alla Dispoli, in circostanze per la che la procura riteneva sovrapponibili al presunto omicidio di Serena in caserma, erano venuti per portare la loro solidarietà. Speriamo che per lei e suo padre ci possa essere la stessa giustizia che abbiamo avuto noi, avevano detto arrivando in tribunale. L'avvocato Dario De Santis, che rappresenta il padre di Serena, ammesso come parte civile, anche se morto alla vigilia del rinvio a giudizio di 2 anni fa, parla con voce scossa di un momento buio per lo Stato che dopo 21 anni non arriva alla verità. È stato inflitto un ulteriore patimento a Serena e solo la morte ha risparmiato a Guglielmo, cioè al padre, quest'altro dolore. Non ci fermeremo di fronte a questa meschinità. La verità su quanto è accaduto è ben altra. Le prove ci sono, i depistaggi sono stati dimostrati. La nostra battaglia non è finita, dice Antonio Mollicone, lo zio di Serena, che ha raccolto l'eredità di suo fratello Guglielmo nella battaglia processuale. Poco lontano da lì, Maria Tuzzi, la figlia del carabiniere morto suicida, dopo aver raccontato di aver visto Serena entrare in caserma la mattina del 1 giugno e non averla più vista uscire finché è rimasto di piantone, insegue l'appuntato soprano che era suo stretto amico. Francesco, devi dire anche tu la verità, come ha fatto mio padre. Tu lo sai quello che è successo davvero. Perché non parli come ha fatto lui? Anche lei aspettava una verità diversa sul genitore. Poi si lascia andare a un lungo sfogo più pacato. La verità su mio padre l'ha detta il PM nella sua requisitoria. Dopo 7 anni di silenzio è stato l'unico a avere il coraggio di abbattere il muro di omertà. Avevo 14 anni e ricordo tutto di lei, le parole, i giochi, i segni e poi le ricerche, le telefonate disperate, le urle di mia madre quando hanno trovato il corpo. Quel giorno è cambiato tutto per la mia famiglia. Si va avanti, ma non ci si abitua, dice Gaia Fraioli, la cugina 34enne di Serena, che con suo zio Guglielmo è sempre stata in prima fila a ogni anniversario ad Arce per chiedere giustizia. Ieri, assieme alla sorella maggiore di Serena, Consuelo, ha tappezzato le cancellate del tribunale di Cassino e le panchine rosse del piazzale esterno con le sue foto e la scritta «Serena vive», accompagnata da «Aspettiamo giustizia». Ora è senza parole, incredula e assurdo, l'unico commento che riesce a fare. Il giorno del funerale di suo zio, parlando dal sagrato della chiesa di Arce, gli promise: niente della tua battaglia andrà perduto. Alle volte eravamo pochi a ricordarla, altre di più. Poi, grazie alla perseveranza di zio, tanti si sono uniti a noi. Questa battaglia per lui era un modo per tenersi in vita, per stare assieme a Serena. Combatteva ogni giorno, ne parlavamo sempre. Mio zio è morto di dolore, lentamente, e oggi questa sentenza. Serena era buona, sincera, appassionata, solare. La sua presenza la sento ogni giorno viva. Ricordo appunto che dopo questa testimonianza del carabiniere che è morto poi suicida, dentro la caserma, pur a tanti anni di distanza, erano stati ritrovati i capelli di Serena. Eppure chi era in caserma, a parte questo carabiniere che poi è morto suicida, nessuno aveva mai detto che Serena era stata là dentro. E poi sempre Fiano da scrive l'articolo sulle reazioni fuori dall'aula, la folla fuori dall'aula, insulto e spintone all'uscita dei Mottola, siamo innocenti, padre e figlio, senza fondamento le accuse contro di noi. E una folla inferocita attende i Mottola all'uscita dal tribunale, appunto il maresciallo e il figlio, nonostante i carabinieri li facciano aspettare oltre un quarto d'ora all'interno per far sbollire la rabbia, ma appena mettono piede fuori dal palazzo di giustizia, il maresciallo e il suo figlio vengono inseguiti da insulti e minacce. La cerchia dei giornalisti che li segue con le telecamere lungo lo scalone che scende nel piazzale, arrivato al piano strada, si ingrossa pericolosamente. Dietro i taccuini e le macchine fotografiche spuntano le mani di chi prova a spingerli o strattonarli. I due imputati, freschi di assoluzione, sono costretti a accelerare il passo, anche gli agenti di polizia devono inseguirli per metterli al sicuro, mentre gli avvocati difensori fanno scudo col corpo. In breve tutta la piazza si riversa su di loro. Nella folla c'è il figlio del brigadiere Tuzzi, che arriva, il brigadiere appunto morto suicida, che arriva quasi alle mani con un accompagnatore dei Mottola. Padre e figlio sono infine a dileguarsi da un'uscita posteriore, protetti dalle forze dell'ordine. Assassini, vergogna, come fate a dormire la notte? Sono le urla che ancora li inseguono, non mancano gli sputi, gli insulti e i gesti di sfida. E poi ci sono le reazioni appunto dei due che dicono siamo innocenti. Questo è il Corriere della Sera. When the truth is found to be La Stampa, oltre alla cronaca sul caso Mollicone, mette anche un commento di Elena Lowenthal intitolato "I 21 anni di attesa e la giustizia disumana". Assolti eppure condannati, a 21 anni di distanza dal tanto brutale quanto enigmatico assassinio di una ragazza che portava il nome di Serena Mollicone, tutti gli imputati dell'ennesima fase del processo sono stati dichiarati innocenti. Serena aveva 18 anni e il 1 giugno del 2001 era uscita di casa ad Arce, in provincia di Frosinone, in una giornata che pareva affatto normale. Non tornò più e due giorni più tardi dei volontari della Protezione Civile trovarono il suo corpo tra rifiuti e ferraglie. Fu allora che iniziò un decorso processuale interminabile, ricco di misteri, colpi di scena, altri fatti di sangue, forse legati, forse no, a quel delitto. Ma tutto questo è materia di fitte indagini, di fascicoli processuali, strategie difensive, capi d'accuse, sentenze, istruttorie. E fin qui questa terribile storia è patrimonio di carte, sentenze, verdetti. Della giustizia intesa come analisi, narrazione e valutazione del caso, di un caso come questo particolarmente complesso. Però questa storia, al pari di tutte le storie, è prima ancora una storia di uomini e donne, di vite vissute e alte stroncate. Serena è morta uccisa a 18 anni e come ogni morte anche la sua resta e resterà per sempre irreparabile. Ma questa è anche la storia di molte persone imputate o in qualche modo coinvolte che per 21 anni è rimasta sospesa in bilico in attesa di un verdetto, e la vita di queste persone, di questi imputati ora assolti, è lesa per sempre. E questo insomma è il succo di questo articolo, insomma, che dice qualcosa di molto molto frequente in questo paese, cioè il fatto che i processi durano anni e la vita delle persone rimane appesa a questi. Manca invece in questo commento una riflessione su cosa succede quando nei delitti vengono implicati elementi delle forze dell'ordine, che ci sembra invece a noi il tema del giorno. Per quanto riguarda invece Giulio Regeni, leggiamo dal Manifesto: sofferta decisione della Corte sul processo ai killer di Giulio e Chiara Cruciati. L'attenzione sulla decisione della Corte di Cassazione sulla ripresa del processo a carico dei sospetti rapitori, torturatori e assassini di Giulio Regeni non si è spenta mai. Sui social network, con post che per giorni hanno tinto le bacheche di giallo, il colore della verità per Giulio Regeni è in presenza. All'appuntamento ieri mattina alle 9:30 di fronte alla sede della Corte di Cassazione a Roma si sono presentati in tanti, accanto ai genitori di Giulio, Paola Defendi e Claudio Regeni, e alla loro legale Alessandra Ballerini, dietro gli striscioni gialli che hanno segnato oltre 6 anni di battaglia per la verità. La ragione del presidio stava dentro l'enorme palazzo che da oltre un secolo affaccia su Piazza Cavour. A porte chiuse, la Corte di Cassazione era chiamata a decidere in merito al ricorso presentato dalla Procura di Roma, che chiedeva di poter proseguire nel processo a 4 esponenti della National Security egiziana, considerati dagli inquirenti italiani gli aguzzini di Giulio, rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita, sfigurato dalle torture. aperture. Il 3 febbraio successivo, lungo l'autostrada che collega la capitale egiziana a Alessandria. Nel momento in cui andiamo in stampa, scrive Cruciati sul Manifesto, dopo una giornata di estenuante attesa, la Corte non si era ancora espressa in merito, ma in realtà poi invece lo vediamo dai giornali che vanno in stampa dopo il Manifesto, in particolare ve lo leggiamo dalla Stampa, addio processo, troviamo a pagina 18, la Cassazione respinge il ricorso, la Corte ha escluso che i provvedimenti in questione possano essere impugnati con il ricorso per Cassazione in quanto non abnormi, e dire che la giornata era iniziata appunto con il sit-in a cui faceva riferimento il Manifesto. E non ci sarà mai una pietra tombale su questo caso, perché noi qui ci saremo sempre, ma quella che viene presa oggi è una decisione che riguarda la dignità dell'Italia, aveva detto ai cronisti l'avvocata Alessandra Ballerini, l'avvocata della famiglia Regeni. E parlano a sera, attendiamo di leggere le motivazioni, ma riteniamo questa decisione una ferita di giustizia per tutti gli italiani. Abnorme certamente tutto il male che è stato inferto e che stanno continuando a infliggere a Giulio. Come cittadini non possiamo accettare né consentire l'impunità per chi tortura e uccide. Sappiamo che gli 007 sanno tutto di questo processo, ma fanno i furbi, aveva detto Ballerini. La battaglia non è solo per Giulio, ma per tutti. Una battaglia combattuta dal PM Sergio Colaiocco, che il 10 dicembre 2020, tra molti ostacoli opposti dalle autorità egiziane, ha chiuso le indagini preliminari e, a distanza di poco più di 5 mesi, ha ottenuto il rinvio a giudizio dei 4 ufficiali. Loro però risultano irreperibili dal momento che la magistratura egiziana non ha fornito i loro indirizzi di residenza, né ha concesso ai magistrati italiani di essere presenti agli interrogatori a cui sono stati sottoposti. Il processo viene cancellato, i giudici della terza corte d'assisi di Roma hanno deciso che il dibattimento non può avere inizio perché non esiste la prova che i 4 agenti sappiano del processo a loro carico. Gli atti dell'inchiesta erano tornati al GUP, che aveva disposto nuove ricerche e doveva tentare di notificare agli imputati il procedimento per poterli poi rinviare nuovamente a giudizio. Questa è la firma di Edoardo Izzo sulle pagine della Stampa.
Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amor. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, 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 me. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte.
baila, 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 esta rumba paquitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba paquitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.
Dieci e trenta in punto delle 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo ancora un po' con la lettura dei giornali dall'interno e in particolare vi leggiamo qualcosa dalle pagine degli esteri del Manifesto. Abbiamo già visto il titolo di Michele Giorgio, di dialogo non si parla, Biden affossa la Palestina in mezz'ora. Andiamo a vedere qualcosa di più di questa vergognosa visita, chiamiamola così, del Presidente degli Stati Uniti in Palestina, con il primo volo diretto di un presidente americano da Israele in Arabia Saudita. Ieri Joe Biden ha concluso la visita in Israele e quella molto breve nei territori palestinesi occupati. È sbarcato a Jeddah per rinsaldare l'alleanza con il paese che in campagna elettorale aveva promesso di trasformare in un paria, dopo la conclusione dell'intelligence USA che il principe ereditario Mohammed bin Salman era stato mandante dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Pace fatta, tutto dimenticato. Biden ha solo evitato di stringere la mano all'erede al trono e lo ha salutato battendo pugno. A Jeddah oggi il presidente USA parteciperà al summit che vede la presenza dei leader di Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, più Iraq, Giordania e Egitto, e potrebbe annunciare i primi passi della normalizzazione tra Tel Aviv e Riyadh, quindi tra Israele e Arabia Saudita. Alle spalle, Biden ieri si è lasciato la delusione del presidente palestinese Abu Mazen, con cui ha parlato a Betlemme non più di mezz'ora. Il leader dell'ANP si è presentato alla conferenza stampa parlando di mano tesa per la pace a Israele. Chiediamo una pace fondata sulle risoluzioni internazionali, l'iniziativa di pace araba e gli accordi firmati. Poi ha chiesto, dopo 74 anni di Nakba, sfollamenti, occupazione, non è il momento che finisca l'occupazione e che il popolo palestinese ottenga libertà e indipendenza? Ma secondo Biden il terreno non è maturo per avviare negoziati. Per il presidente USA la libertà dei palestinesi può attendere dopo 55 anni di occupazione israeliana di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, città che il presidente americano ha descritto come la capitale di Israele, non discostandosi dalla decisione unilaterale presa nel 17 da Trump. Non è altro che una dichiarazione vuota di sostegno alla soluzione a due stati lungo le linee del 67 espresso da Biden. Due stati con scambi di terre reciprocamente concordati restano il miglior modo per raggiungere misure uguali di sicurezza, prosperità, libertà e democrazia per i palestinesi e gli israeliani, ha proclamato, aggiungendo che il popolo palestinese ha diritto a un proprio Stato indipendente, sovrano, vivibile e contiguo. A cosa serve affermarlo se Israele continua liberamente a costruire insediamenti coloniali ovunque nei territori occupati, cosa che peraltro, insomma, sappiamo benissimo che ha reso ormai del tutto fuori dalla realtà e dal tempo la soluzione dei due Stati proclamata ieri da Biden. E quindi appunto si chiede Michele Giorgio a cosa serve affermarlo se Israele continua a costruire rendendo impossibile la creazione di quello Stato sovrano vivibile e contiguo a cui si riferisce Biden. La cosa più concreta che Biden ha fatto ieri a Betlemme è stato dispensare un po' di fondi, un po' di soldi, un po' di dollari americani. 200 milioni di dollari andranno all'UNRWA, cioè l'agenzia ONU che assiste i profughi palestinesi, altri 100 milioni per i servizi sanitari. Annunciando finanziamenti, ha indirettamente accusato di corruzione la ANP di Abu Mazen, esortandola a rafforzare le istituzioni palestinesi in governance e trasparenza, che insomma dire ora sinceramente chiedere governance all'ANP mi sembra veramente chiedere così, senza nessun proprio appiglio con la realtà. Trasparenza la chiedono anche i palestinesi, ma agli Stati Uniti. Centinaia hanno manifestato ieri a Betlemme contro le ambiguità della politica estera di Washington per chiedere giustizia per Shirin Abu Akleh, giornalista con cittadinanza statunitense, uccisa a Jenin l'11 maggio scorso. Per il Dipartimento di Stato è stata colpita con ogni probabilità dal fuoco israeliano, ma non intenzionalmente. Versione respinta dalla famiglia di Abu Akleh, che invano ha chiesto di incontrare Biden. Biden si è limitato a rispondere: gli Stati Uniti continueranno a insistere su un resoconto completo, e questo, insomma, aggiungiamo noi, è tutto. Sempre nella stessa pagina, pagina 7 del manifesto, troviamo anche un articolo di Emanuele Giordana sullo Sri Lanka. Sri Lanka, di cui parleremo anche nella seconda parte della mattinata, domani una manifestazione a Roma. Domani, appunto, domenica 17 luglio dalle 11 alle 13 a Piazza Vittorio, protesta popolare per la democrazia in Sri Lanka. Il compito non è ancora finito, a questo lancio di questa manifestazione di sostegno al popolo dello Sri Lanka. Ne parleremo appunto più tardi da questi microfoni, ma intanto Emanuele Giordana, il partito di Rajapaksa si iscrive alla gara per la presidenza. La Rajapaksa è l'ex presidente, piazza permettendo. Concluso finalmente ieri il pasticciaccio formale delle dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa, ora bisogna pensare all'incerto futuro di un paese che è in bancarotta. Il presidente del Parlamento ha confermato ieri mattina che la mail ricevuta giovedì da Singapore, a firma proprio dell'ex presidente Rajapaksa, era autentica. Il presidente ha lasciato una sorta di telenovela durata diversi giorni, prima con la nomina semiufficiale di un presidente ad interim, poi con la sua conferma ufficiale. Nel frattempo, mentre Gotabaya Rajapaksa si è messo in salvo a Singapore dopo aver lasciato il paese per le Maldive nelle prime ore di mercoledì, due dei suoi fratelli, cioè uno era ex premier, l'altro ex ministro, sono stati fortunati. La Corte Suprema ha emesso un'ordinanza che impedisce loro di lasciare il paese fino al 28 luglio, dopo cioè che saranno apparsi davanti a una corte in seguito al ricorso presentato da Transparency International Sri Lanka anche all'ex governatore della banca centrale, al suo vice e all'ex segretario del ministro delle finanze. È stato impedito di viaggiare. Adesso, mentre la piazza si è calmata e ha lasciato i palazzi, che erano stati occupati, bisogna pensare a come superare l'impasse. I giochi sono già cominciati, ma non promettono grandi novità accettabili. Il nuovo presidente dovrebbe essere eletto il prossimo 20 luglio e il partito dei Rajapaksa, che sono appunto tutta una famiglia al potere, si è già fatta avanti con un messaggio controverso. Del partito si è proposto l'ex ministro delle comunicazioni, già tesoriere dello Sri Lanka, Poduyana Peramuna, ma questo partito ha espresso anche un apprezzamento. L'unica persona, dice Alessandro Pio, consulente dell'ISPI e già direttore dell'Asian Development Bank, proprio a Colombo, di cui si possa fidare le istituzioni finanziarie internazionali, quelle con cui il paese stava negoziando. Ma nemmeno Ranil gode della fiducia della piazza, che voleva le sue dimissioni da premier e che ha occupato la residenza e i suoi uffici per giorni. Paradossalmente il partito di maggioranza in Parlamento, che ha buone chance di avere un suo presidente, appoggia sia Abdullah che il presidente ad interim, che appartiene invece all'United Nation Party. Abdullah e Ranil non sono gli unici a essersi proposti, si è fatto avanti anche il feldmaresciallo Fonseca, ex eroe della guerra contro il separatismo tamil, ma anche figlio dell'ex presidente Premadasa, ucciso dai separatisti nel 93. Interessante la posizione dell'India, che ieri si è fatta avanti con il suo ministro degli esteri. New Delhi, riferisce Newswire, ha risposto con urgenza per aiutare a superare le difficoltà economiche del paese e ha prontamente fornito assistenza e sostegno per circa 3,8 miliardi. Ripeto, ne parleremo intorno alle 11:30, mezzogiorno, di quello che succede in Sri Lanka. Continuando tra le pagine del manifesto, andiamo, appunto, si parla della guerra, si parla di questo annuncio che è apparso, che si cercano volontari per il fronte in Donbass in Russia. E poi Luigi Pandolfi, criminali via di qui, il G20 procede a seggiolati. Al G20 di Bali in Indonesia è il momento dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali, due giorni dal 15 al 16, cioè ieri e oggi, per affrontare uno dei temi più spinosi dell'attuale congiuntura internazionale: inflazione combinata a un quadro di bassa crescita che potrebbe sfociare in una nuova crisi economica mondiale. Il clima è rovente, come era stato per l'incontro dei ministri degli esteri di una settimana fa. Incombono le lacerazioni diplomatiche prodotte dal conflitto russo-ucraino, americani e canadesi scatenatissimi contro la delegazione russa collegata dal remoto. Qui non c'è posto per voi, aveva tuonato già alla vigilia del summit il segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Guerra criminale, minaccia per l'economia globale, le ha fatto eco la ministra delle finanze canadese. Schermaglie, ma le questioni sul tappeto sono serie e non ammettono semplificazioni. L'approccio americano a questi temi, non di meno, non sembra ancora contemplare un cambiamento di postura rispetto alla guerra di Putin. Più che problemi economici globali, è Mosca che rimane nel mirino. Quando la Yellen, che è appunto il segretario al tesoro degli Stati Uniti, quando la Yellen ripropone a Bali un tetto massimo al prezzo del petrolio russo, ha in mente innanzitutto di colpire i flussi finanziari in entrata dell'economia russa. Dice vorrebbero negate a Putin le risorse di cui la sua macchina verrebbero negate a Putin le risorse di cui la sua macchina da guerra ha bisogno. Poi magari ci potrebbe aspettare anche una pressione al ribasso sui prezzi per i consumatori in America e nel mondo, ma un price cap, cioè un calmiere applicato alla speculazione, no? Eppure dietro l'aumento del prezzo dei beni energetici c'è proprio quest'ultima a vederci bene, scrive Pandolfi sul manifesto. Le tensioni inflazionistiche che si sono abbattute sull'economia mondiale non hanno origine valutaria né sono riconducibili attribuibili a un surriscaldamento dell'economia per eccesso di domanda. C'entra la guerra, ovviamente, ma non è solo un problema di domanda e offerta reale di materie prime. La guerra, piuttosto, fa da sfondo alle dinamiche speculative sui mercati finanziari, scommesse sul prezzo dell'energia che producono i loro effetti sui contratti reali, quindi sulle condizioni materiali di vita di miliardi di persone. Emblematico il caso del gas in Europa. Guerra, speculazione, inflazione, e questo è il tridente che minaccia la stabilità economica del pianeta. Parlare di recessione globale, infatti, non è più un tabù, anche in considerazione degli affanni dell'economia cinese. Tempi duri, interessi divergenti, a Bale formalmente si è riproposta la divaricazione tra paesi del G7 e paesi emergenti, ma sulle sanzioni e soprattutto sul tetto al prezzo del petrolio russo, sfumature, se non proprio divergenze, ci sono state anche tra i paesi del gruppo di testa. Non solo la Cina, ma anche il Giappone ed altre cancellerie hanno espresso dubbi sulla proposta americana. La Germania auspica dimensioni più aperte e dirette, discussioni più aperte e dirette con Mosca. Il timore, come per il gas in Europa, è che Putin possa soffocare le principali economie del mondo. Timore non mitigato dalla promessa di Washington di incrementare a compensazione la disponibilità del suo petrolio. Anche la corsa del dollaro preoccupa, incide sulla bilancia dei pagamenti. E questa, appunto, per quanto riguarda il G20, che continua, mi sembra, più o meno nel disinteresse abbastanza generalizzato della stampa rispetto a questo evento. Passiamo alla pagina degli spettacoli, ma per un tema che è tutto politico, fortemente politico, anche se sembra proprio che la stampa italiana non sia in grado di coglierlo. Lo troviamo, per la verità, sul Corriere della Sera, sulla prima, anche in taglio altissimo, là dove stanno appunto le notizie, diciamo, di cultura. Polemica sulla Ida dipinta di nero è il titolo che troviamo. Poi a pagina 40, no al blackface. Anna Trebepco si dipinge la faccia di nero a Verona e scoppia la polemica. La soprano Angel Blue non sarà alla Traviata per protesta. Più che sulla scena dell'arena, la polemica è scoppiata sui social quando, nelle scorse recite di Aida a Verona, Anna Netrebko è comparsa nel fulgore dell'edizione storica firmata da Franco Zeffirelli, capelli raccolti a treccioline, pelle scura, modello Sofia Loren nell'opera film dove era doppiata dalla Tebaldi. Nessuno ha avuto da obiettare, tutti seduti e applaudenti verso la soprano russa, la cui voce si fa perdonare tutto, comprese le posizioni non proprio cristalline verso Putin. Ma poi, fiera del trionfo, la diva pubblica su Instagram le sue foto come principessa etiope e i commenti si scatenano, quasi tutti poco riferibili. Nonostante l'intero cast sia tinto di nero, il bersaglio diventa lei, la focosa Anna, che in merito aveva già preso posizione: non sarò mai una Ida bianca. Foto e frasi che accendono la miccia su una questione, blackface sì, blackface no, di bruciante attualità dall'altra parte dell'Atlantico, visto che la discriminazione razziale è una spina nella storia degli Stati Uniti, ma sicuramente anche un problema europeo, aggiungo io, io, che però qua in Italia almeno non si vuole proprio affrontare, questo fatto di dipingersi come neri e nere viene criticato come un dispositivo altamente razzista da anni, ma si continua a perpetrare e poi a stupirci delle polemiche. A raccogliere la palla al balzo Angel Blue, 38enne, soprano californiana, prenotata all'Arena il 22 luglio per Traviata. Alla cantante l'idea che Netrebko si era dipinta di nero non va giù, così prima ancora di avvisare la sovrintendenza veronese sui social annuncia: non canterò all'Arena, l'uso del blackface è una pratica profondamente fuorviante basata su tradizioni teatrali arcaiche che non hanno posto nella società moderna. Non vedevo l'ora di fare il mio debutto a Verona con una delle mie opere preferite, ma non posso associarmi a un'istituzione che continua in questa pratica. Cancellazione ipso facto, sostituzione ancora in corso. Un gran rifiuto che sempre all'Arena ha dei precedenti. Nel 19 Tamara Wilson, anche lei americana, balza alla ribalta come la prima a criticare il fatto di essere costretta a scurirsi la pelle per la Ida. Nella seconda recita il soprano è ancora nera, ma un po' meno. Nella terza da forfè, sostituita da Maria José Siri, che non obietta nulla. E però la sovrintendenza veronese evidentemente proprio ce la può fare. Il dibattito è dunque aperto. Il blackface è nato negli Stati Uniti nell'Ottocento come forma di cabaret, dove i bianchi si truccavano da neri per prendere in giro i loro stereotipi. È diverso da opere come Aida o Otello, eroine ed eroi amatissimi dal pubblico, come sostengono alcuni. La nostra vocazione, ribatte infine in un comunicato Fondazione Arena, è sempre stata di creare pace mediante la musica e l'arte. Questa Ida è nata nel 2002, 20 anni fa, e da allora è riproposta in numerose edizioni del festival. L'accordo con Angel Blue è stato siglato un anno fa, ma non si capisce perché questa Ida non possa andare in scena senza che l'attrice si dipinga. Questo lo dico io. L'accordo con Angel Blue è stato siglato un anno fa, la prima è andata in scena lo scorso 18 giugno, pertanto le caratteristiche di questa produzione erano ben note all'artista quando si è impegnata a cantarla. La invitiamo a ripensarci e a venire all'Arena. Questo è l'articolo del Corriere. E chiudiamo la rassegna stampa con le cronache di Roma che abbiamo a disposizione. Partiamo dalla cronaca delle cronache, quelle della redazione del Giornale di Caltagirone. Rifiuti, bonus e netturbini. Per far fronte all'emergenza il Comune incontra i sindacati e offre un aumento, ma intanto si punta a anticipare i tempi di realizzazione del termovalorizzatore. Più soldi ai netturbini, agli operai degli impianti e delle officine per convincere a lavorare la domenica, anche perché soltanto gli ultimi assunti sono obbligati a garantire 2 domenicali al mese. Con la città sempre più sporca, l'input sarebbe arrivato direttamente dal Campidoglio all'AMA, ripetendo il modello utilizzato con la pulizia straordinaria di Natale, mentre Roberto Quartieri rilancia anche sul progetto termovalorizzatore, questo sulla prima pagina. Poi ovviamente continua all'interno, è uno dei capisaldi insomma della cronaca del Messaggero, e che schematizza quello che è successo in 3 punti. 1, carenza di impianti, e vabbè, lo sappiamo. 2, denunce dei VIP, che gli pare la cosa importante è che Simona Ventura e qualcun'altra ha detto che c'è Roma è sporca. credo che basti scendere per strada, insomma la puzza ormai raggiunge i terrazzi dei primi piani, e senza vedere proprio nessuna differenza con l'amministrazione precedente, se non questa minaccia sempre più forte della costruzione del termovalorizzatore, che comunque va all'anno prossimo, l'inizio, dice il sindaco. Poi abbiamo una frode fiscale milionaria, terremoto al Pomezia Calcio, con una foto della squadra del Pomezia, dramma alla Dispoli, disperso in mare un sub di 70 anni, e poi si parla di anziani malmenati nella clinica, si sta parlando secondo la procura di quello che accadeva a Villa Fidia, una RSA a Casal Palocco, voli cancellati o in ritardo, manuale per ridurre i rischi, questo è Mauro Evangelisti che si rivolge ai turisti. Per quanto riguarda invece la prima pagina di Roma del Corriere, Gualtieri, che se non vi ricordate è il sindaco, fine emergenza in 10 giorni, sui rifiuti, accordi fatti, la città tornerà alla situazione pre-Malagrotta. Mi sembra una dichiarazione piuttosto azzardata, ma insomma tra 10 giorni faremo i conti. Termovalorizzatore, cantiere tra un anno, queste sono parole del sindaco. Non mi sento in colpa per la crisi di governo, io penso che ti dovresti sentire in colpa per come stai amministrando Roma, perché nessuno si accorge nemmeno che fai il sindaco, se non perché minacci un termovalorizzatore. Noi bastoni. Poi sciocca d'arce, Serena non ha avuto giustizia, si torna insomma sul caso insomma su cui abbiamo già letto dalle cronache nazionali, del processo Serena per l'omicidio di Serena Mollicone. Comunque Gualtieri dice: puliremo la città, accordi di 3 anni per i rifiuti, riattivato il servizio di lavaggio e spazzamento, il termovalorizzatore è la cosa normale da avere, normale che la tecnologia questo offra nel 2022, secondo Gualtieri è normale. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. Dice non capisce perché questo sia diventato un argomento per la crisi. Evidentemente Gualtieri non sa che nel mondo ci sono grandi dibattiti sulla gestione della spazzatura e grandi dibattiti sull'ambiente, sul fatto che stiamo portando questo pianeta allo sfascio direttamente. Termovalorizzatore che tra tutte le altre cose ha anche bisogno di molta acqua come tecnologia. Per troppi anni la discarica di Malagrotta, la più grande discarica europea, è servita per mettere la polvere sotto il tappeto, l'immondizia nella buca, ma da quando il sindaco Marino la chiuse quasi 10 anni fa non si è fatto niente. Dove mettiamo i rifiuti? Ma ora che il decreto è diventato legge, che lei può costruire il termovalorizzatore, cosa accadrà? Accadrà che tra un anno sarà aperto il cantiere, nel 25 funzionerà la prima linea, nel 26 sarà completato, sarà un impianto ecologico e di economia circolare, cioè per Roma un investimento remunerativo. Segnatevi queste parole. Adesso spendiamo un'enorme quantità di soldi per spedire rifiuti ovunque, e ciò che risparmieremo sarà impiegato per la pulizia della città. Le trasmissioni da questi microfoni che analizzano la questione del termovalorizzatore sono state tante, le potrete andare a ricercare sul sito www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche ormai 15 giorni fa la manifestazione del coordinamento regionale rifiuti in Campidoglio per proporre un'altra lettura della gestione dei rifiuti, ma il sindaco non si è degnato, non ha voluto parlare con cittadini e cittadine che lo aspettavano sotto, cioè lo aspettavano in piazza del Campidoglio. Che dire, questo è quanto.
I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Con questo finiamo la rassegna stampa per questo sabato 16 di sabato di 16 luglio del 2022, che si è estate, non ci sono dubbi, perché fa un caldo atroce.